Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un titolo di Repubblica. Il titolo diceva: l'Italia scopre il fascino del bunker. Considerando che la scoperta del fascino del bunker coincideva con l'inizio del Salone del Mobile, mi aspettavo che il Salone del Mobile prestasse più attenzione alle soluzioni di arredo del bunker, che ne so, una provocatoria poltrona a fungo atomico realizzata da un designer venezuelano o la spiritosa moquette di sabbia ispirata a Mad Max. E invece devo dire che la Design Week mi ha un po' ignorato il fenomeno del bunker, cosa che però offre adesso l'opportunità di aggiungere agli eventi meneghini già dal prossimo anno, per esempio il Salone del Bunker, tutto incentrato sul bunker, con il fuori Salone del Bunker e gli aperi bunker, magari nelle cantine o giù nei tombini, per creare l'atmosfera e rendere meglio l'idea. Adesso quasi quasi vado subito a depositarla alla SIAE sta roba, l'idea del Salone del Bunker, perché è un attimo che il creativo milanese poi se ne appropri e ne faccia un suo evento. Tanto i Doors fanno pezzi lunghi e quindi ci sta. Comunque che ci sia tanta voglia di bunker non è un'illazione di Repubblica, come qualcuno di voi avrebbe potuto pensare, subito i giornaloni, quelle robe lì. Lo conferma per esempio anche il Gazzettino. Bunker, crescono le richieste, i costruttori mai viste, tante domande. Per Italia Oggi pensate addirittura corsa a comprare bunker. Da quando si è insediato Trump aumentano le richieste, affari d'oro per le aziende italiane. Ragazzi, sta arrivando la Golden Age del bunker, dopo i dazi un'altra grande opportunità per le nostre imprese. Se tutto va come deve andare con dazi e bunker, diventeremo la prima potenza industriale del mondo, ma nemmeno del mondo, del sistema solare, tanto gli Stati Uniti sono in crisi, la Cina si logorerà nel conflitto commerciale e a questo punto tramite bunker e tramite dazi, eccola qua la nostra opportunità. Occhio però ai lacci e ai lacciuoli, perché in Italia lo si sa, essere nemica delle opportunità per le nostre imprese spesso la burocrazia, e infatti si fa presto a dire bunker. Mica me lo posso costruire così dalla sera alla mattina, purtroppo, un bunker. Se me lo voglio costruire, qual è la normativa? Che permessi ci vogliono? Per rispondere a queste domande non c'è purtroppo Aranzulla. Confesso che ho provato a vedere se Aranzulla rispondeva anche a questo, invece no, che smacco. Però spiega come costruire un bunker, ma in Minecraft. Comunque, laddove a rispondere non c'è Aranzulla, c'è la concretezza, ebbene sì, di edilizia.com, il primo portale italiano dell'edilizia. Vediamo dunque normative e permessi. I piani regolatori delle diverse regioni italiane, scrive edilizia.com, non prevedono costruzioni di bunker antiatomici. Tuttavia, per ovviare il problema, è possibile, pensate, classificarli come cantine. Tiè, alla burocrazia. La DIA, dichiarazione di inizio attività, però non è sufficiente, perché non parliamo di una struttura temporanea ma durevole. Per costruire questo tipo di struttura occorre, attenzione, richiedere il permesso di costruire al comune. Qua ci sono tutte le sentenze, 1944, Corte di Cassazione, in conformità al DPR, insomma la burocrazia. Il permesso, ricordatevi, deve integrare anche il progetto e la documentazione relativa all'inizio e alla fine dei lavori, e se i documenti sono in regola il comune approva il progetto, a quel punto sì che si può costruire il bunker. Oh, perfetto, basta mettersi in regola e si parte. O in alternativa, per essere coerenti con l'edilizia di sopra, si può seguire la strada dell'abusivismo edilizio anche nel campo del bunker di sotto, tanto prima o poi arriverà un condono anche per i bunker e si sanerà la posizione con due lire. E qua viene da dire: fortunati i paesi nordici, che il problema dei lacci e lacciuoli non ce l'hanno e quindi sono avanti 100 anni rispetto a noi, tanto che ne parla addirittura Rai News, il modello nordico del bunker: piscine, palestre, parchi giochi a decine di metri di profondità che in poche ore possono diventare bunker a prova di bomba per la popolazione. Avete capito? In poche ore, mica anni come da noi. Un viaggio nel modello finlandese in caso di conflitto, un viaggio indubbiamente affascinante quello che propone Rai News. Qui siamo in Finlandia sì, ma anche Norvegia. La Norvegia riapre i bunker militari della guerra fredda. La riattivazione di Olavsvern e Bardufoss, che non sono due elfi di gran burrone, ma deduco il nome di due celebri bunker, dimostra, scrive Fanpage, che il ritorno alla strategia dei bunker sembra ormai una necessità per molti paesi. Ma torniamo a noi, torniamo tra i nostri confini e torniamo alla nostra genuina voglia di bunker. Quanto può costare dunque un bunker? Che tipologie offre il mercato? E soprattutto, chi se lo può permettere il bunker? Il nostro cliente tipo è sicuramente abbiente, dice a Italia Oggi Stefania Rivoltini, titolare dell'azienda Il Mio Bunker. Un cliente con una certa sicurezza e disponibilità economica, i nostri prodotti chiavi in mano, ovvero dallo scavo alla manutenzione post vendita, hanno un costo che va da un minimo di 200.000 euro fino a 650.000, ma in questo momento abbiamo in fase di sviluppo, pensate, un bunker altamente personalizzato di 170 metri quadri dal costo di circa 1.000.000 di euro. Così ci spiega Stefania Rivoltini dell'azienda Il Mio Bunker. Quindi, per fare sintesi, come spesso accade, va di retro, poveri. Il bunker in fondo è un po' come Milano: se c'hai i soldi bene, altrimenti vai a prenderti le radiazioni in un bilocale a Parabiago. Peraltro, a proposito di mercato immobiliare, non escluderei che a Milano si possa sviluppare a breve un grosso mercato di cantine riadattate a bunker e di bunker riadattati a loft, da piazzare poi su Airbnb per gli affitti brevi in attesa dell'olocausto nucleare, oppure da affittare agli studenti a cui tanto non interessa un cazzo la luce naturale perché dormono di giorno e stanno svegli di notte. Che il bunker fosse un prodotto di alta gamma lo confermava già peraltro una rivista, e anche una rivista di una certa importanza come Domus, e boom della richiesta di bunker di lusso. Le ordinazioni di abitazioni bunker per super ricchi sono esplose durante la pandemia. Con l'invasione dell'Ucraina il fenomeno è in aumento, questo lo scriveva nel 2023, figuriamoci adesso. Ma è il mensile Dove che ci porta dentro al bunker da 300 milioni di dollari, dove i super ricchi possono rifugiarsi, beati loro, in caso di apocalisse. Bunker di lusso, leggo, per soli membri, completi di suite mediche dotate di intelligenza artificiale, piscine, ristoranti raffinati e programmi di benessere. Apriranno nel 2026 nelle città statunitensi e sono destinate a rivoluzionare il modo in cui i ricchi e i potenti possono ripararsi in caso di Armageddon nucleare. Proseguo nella lettura del pezzo di Dove. Anche i bunker si sono trasformati in spazi lussuosi e high-tech. Negli ultimi anni, complici le diverse tensioni internazionali, il loro numero è in forte crescita, ricevendo sempre più interesse da parte dei super ricchi. Se a un primo sguardo questo tipo di scelta sembra accomunare solo nomi del mondo tecnologico, come per esempio Mark Zuckerberg, che si è fatto costruire alle Hawaii una mega casa con tanto di rifugio sotterraneo, o Bill Gates, che pure ha optato per una scelta simile, non è così. Infatti, dice Dove, sono molti in realtà i nomi delle celebrità che nel tempo hanno deciso di creare nelle loro case dei bunker, come Post Malone, Kim Kardashian, Shaquille O'Neal e Tom Cruise. Mi incuriosirebbe soprattutto quello di Shaquille O'Neal, che deve essere un po' più alto come bunker. Comunque, prosegue Dove, la Strategically Armored and Fortified Environments, azienda americana della Virginia da oltre mezzo secolo specializzata in sicurezza delle abitazioni, è pronta a soddisfare le esigenze della fascia di popolazione più ricca con soluzioni innovative. Qua propone Dove le case a prova di fine del mondo. Nell'estate del 2006, come si anticipava, l'azienda presenterà Airy, una rete sotterranea di lussuosi bunker antiatomici residenziali. 2026, quindi ci siamo tra poco, faranno parte di una rete di proprietà simili che si rivolgono all'1% più ricco della popolazione, offrendo loro, è tutto testuale, giuro, offrendo loro un'opportunità unica per salvaguardare il proprio futuro, indipendentemente dai disastri che potrebbero verificarsi. Questo in realtà lo scrive Dove, ma lo scrive Dove citando Forbes. La fortezza sotterranea offrirà un'esperienza di sopravvivenza a 5 stelle ai pochi fortunati disposti a sborsare 20 milioni di dollari per un singolo abbonamento, di cui sono disponibili solo 625 posti. e quindi beati quei 625 che godranno del lusso esclusivo del bunker antiatomico durante l'olocausto nucleare. Però attenzione, perché per ricchi, ma un pochino meno super, stanno arrivando anche i bunker condominiali, che è un po', come dire, per certi aspetti la metafora dell'assemblea di condominio, quella del bunker condominiale, ma qua stiamo parlando proprio di opportunità dell'abitare. Ne scrive la Tribuna di Treviso: bunker antiatomici condominiali, ecco il primo in Veneto. Ragazzi, il Veneto di Zaia, avanguardia nel bunker. L'imprenditore Roberto Camerin ha progettato due palazzi con rifugio antiatomico a Vittorio Veneto. La gente ha paura, dice, consentiranno di sopravvivere 3 mesi senza mai uscire. Dei 15 appartamenti, 10 sono già stati opzionati, quindi insomma, se siete ricchi ma non super, a Vittorio Veneto ci sono ancora, forse non ci sono più perché il pezzo era uscito un po' di tempo fa, 5 splendide occasioni per il primo bunker antiatomico condominiale. Dopodiché l'opportunità di stare 3 mesi in casa senza mai uscire è un'opportunità che per uno pigro come me non dovrebbe mai scappare, ma se per tutti voi all'ascolto e per tutti noi da questa parte del microfono, magari voi all'ascolto, magari no, noi di qua sicuramente sì, visto che non ci possiamo permettere neanche il bunker condominiale, dobbiamo pensare a come costruire un bunker fai da te. Sono tante le occasioni che troviamo in rete per imparare a costruire un bunker con le nostre mani. Hai mai pensato a cosa faresti se il mondo si trovasse improvvisamente in una crisi nucleare? Scrive per esempio techpratico.it. Beh, tranquillo, non sei l'unico. Il concetto di bunker antiatomico fai da te sta diventando sempre più popolare, complice il mix di instabilità geopolitica e quella voglia di sentirsi un po' preppers. Sì, quelli che si preparano a ogni apocalisse immaginabile. Ma come si costruisce un bunker? È davvero possibile farlo da soli? Niente paura, risponde Tech Pratico. Ci siamo noi per questo. Allora, innanzitutto, adesso appuntatevi delle cose che poi dopo, alla fine, vi trovate lì con la vanga e non sapete come fare. La scelta del terreno è fondamentale. Non puoi fare un bunker nel giardino condominiale. Effettivamente, devi avere accesso a un'area privata dove non ci saranno restrizioni edilizie. Occhio anche al terreno: se è troppo roccioso o friabile, scavare può diventare un incubo. E fin qua potevamo arrivarci da soli. Ma quanto può costare il bunker fai da te? Andiamo al dunque. Non poco, ecco, cazzo. Anche se fai tutto da solo, tra materiali, strumenti e manodopera, il budget può salire parecchio. Parliamo di cifre che possono variare da poche migliaia a decine di migliaia di euro. Ma tranquillo, vedremo come risparmiare senza compromettere la sicurezza. E qua seguono consigli su come risparmiare. Adesso non abbiamo il tempo di approfondire ulteriormente, anche se farei una monografica sul tema del bunker. Quello che però mi raccomando è: non dimenticatevi, nel comporre l'eventuale budget, di considerare anche naturalmente le spese per gli arredi. E se volete, su Pinterest si trovano, pensate, 730 idee di arredo per bunker, rifugi di sopravvivenza e case sotterranee, e si va dallo spartano carcerario all'IKEA, dal country chic al brutalismo neolitico. Tranquilli, ci sono idee e soluzioni per tutti. In ogni caso, se cercate un consiglio su come arredare un bunker, secondo me non dovete rivolgervi a un architetto. Più che a un architetto, bisognerebbe chiedere magari a un boss della camorra che nei bunker sotto il pavimento è solito trascorrere tanti anni di latitanza e quindi conosce meglio di ogni altro le esigenze di chi abita gli spazi sotterranei. Beh, credo di avervi dato un'ampia panoramica del tema del bunker e della tanta voglia di bunker che esiste nel paese. Direi che possiamo cominciare. Questo è il Demone del Tardi. Sigla.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, mi viene non viene, chiede di me, da pianto perso e piange altrove. Viene non viene, lui chiede di me, e a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 9:47 minuti del mattino, di un sabato mattino, di Demone del Tardi, qui in diretta dalle frequenze di Radio Popolare. E una delle cose che non bisognerebbe mai dimenticare nell'edificazione del bunker è naturalmente l'acqua. Lo dico perché sto vivendo la stessa esperienza da bunker della mancanza di idratazione, visto che la macchinetta maledetta, quella che erogatrice dell'acqua e di altri liquidi, in questo momento è momentaneamente bloccata e quindi vabbè, mi terrò l'arsura. Restiamo per un attimo però sul concetto di bunker, non tanto sul bunker di per sé, perché nel bunker potrebbe chiudersi un giorno anche Trump, magari con la capsula di cianuro nel molare, ma forse invece no, perché anche oggi ribadisce che tranquilli va tutto alla grandissima. Certo, a guardare i mercati non si direbbe, ormai l'andamento degli indici di borsa sembra un po' l'elettrocardiogramma di un tacchino a cui stanno tirando il collo nel giorno del ringraziamento. Immaginatevi l'urlo del tacchino e anche il battito del tacchino. Ecco, più o meno l'andamento, il grafico degli indici di borsa è quella roba lì, e i banchieri fanno previsioni fosche. Ci apre il Sole 24 Ore di oggi con i vaticini di Jamie Dimon e Larry Fink, JP Morgan e BlackRock. Uno vede notevoli turbolenze, l'altro la recessione ad un passo. C'è poi l'ex direttore dell'Economist Bill Lemmott che aggiunge sulle colonne della Stampa una pennellata di catastrofe, siamo vicini al burrone peggio di Lehman Brothers, e parla della crisi finanziaria innescata dalla folle bizzarria dei dazi, dalla crisi reputazionale, dalla perdita di fiducia nel debito pubblico americano, un debito pubblico che, come sapete, è detenuto in gran parte dalla Cina. E la Cina, proprio lei, qualche giorno fa, sulla questione dazi, ha deciso di porsi così.
You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is first homegrown industries.
Ecco, quello che state ascoltando non è Xi Jinping che parla un inglese impeccabile, ma è Ronald Reagan. È un Ronald Reagan del 1987 che critica i dazi e parla dell'importanza del libero mercato. Fin qui nulla di strano. Quello che è più insolito è che questo video di Donald Reagan che critica i dazi e parla dell'importanza del libero mercato è stato postato e rilanciato da chi? Dal Ministero degli Esteri cinese. Ora, non so se vi rendete conto, il Partito Comunista Cinese che pubblica un video di Reagan che parla bene del libero commercio è un po' come se il garante della privacy pubblicasse un video di Fabrizio Corona, come se quelli di Radio Maria facessero un cineforum con Moana e Cicciolina ai mondiali. Il Partito Comunista Cinese è Ronald Reagan. Giusto per dire e ribadire che insomma i classici punti di riferimento che abbiamo sempre avuto forse non ci sono più. Chissà, forse i cinesi stanno hanno deciso di trollarli, o forse pure invece no, ma intanto altro che lunga marcia di Mao Zedong, quella a cui abbiamo assistito è stata piuttosto la retromarcia di Donald Trump. Un attimo prima diceva: sono tutti in fila, sono lì per baciarmi il culo, ed ecco, nel caso io starei attento ai pinguini tra i tanti che si possono presentare. Un attimo dopo, niente più baci, niente più culo. C'era una volta il Liberation Day con la grande tombolata: 49%, 34%, 20% i pinguini, ambo! Non è passata nemmeno una settimana e tutto questo non c'è più. Giorno della liberazione, via! Nel cassetto rinviato di 90 giorni restano giusti i dazi, ma alla Cina 105%, 145%, 664%, chi offre di più, 1444% al signore con il procione giallo in testa, là in fondo, che adesso sta aspettando che il telefono suoni e che lo chiami Xi Jinping. Intanto potremmo aver assistito, come sapete, al più grande caso di aggiotaggio della storia dei mercati, di più alla grande rapina a viso scoperto della storia. Make aggiottaggio great again, mercoledì alle 9.37 del mattino, in modalità super promotore finanziario. Trump scrive su Truth un post in cui dice: adesso è un momento grandioso per comprare. Poche ore dopo annuncia la retromarcia sui dazi che genera il rimbalzone delle borse. Il post, quello lì, era firmato tra l'altro con la sigla DJT, che è l'acronimo di Donald J. Trump, ma anche il codice di Trump Media and Technology Group, l'azienda che controlla Truth Social, che ha guadagnato il 22% in una sola seduta, così come hanno guadagnato un fracco di soldi la compa degli amici miliardari che appaiono in video con Trump nello studio Ovale, mentre lui si congratula con loro per i miliardi che si sono messi in tasca in poche ore, così come ha guadagnato un sacco di soldi Marjorie Taylor Greene, la deputata maga fedelissima di Trump, quella che l'uragano Milton l'ha creato Biden per impedire agli elettori di votare Trump, quella lì che ieri, dopo aver scritto che le persone in preda al panico, tipo le famiglie che avevano i risparmi nei fondi pensione, appartengono alla categoria dei perdenti e dei falliti, ha reso noti i suoi acquisti in titoli quel giorno, mentre il mercato era fortemente in rosso, celebrando la lungimiranza presidenziale. Chi ha fatto i conti ha calcolato che aveva tipo 770 mila dollari, si è ritrovata con 22 milioni di dollari. Qualcuno ha fatto altri conti e ha stabilito che chi era a conoscenza in anticipo delle dichiarazioni di Trump ha guadagnato cifre simili al PIL di qualche paese europeo. Ma questo è ancora tutto quanto ovviamente da dimostrare, per quanto deputati e senatori democratici, qualcuno, non tutti, abbiano chiesto appunto l'intervento della SEC per verificare se si possa parlare o meno, chissà, di insider trading o di aggiornamento. Comunque, in ogni caso, mentre tutto questo disastro si consumava, i fedelissimi, la squadra, il team che affianca Donald Trump ancora una volta si esercitava nel rituale del fantozianesimo del settimo giorno, e come avevamo preannunciato ieri nel corso del giorno delle locuste, anche questa settimana dobbiamo assegnare proprio i Calboni Award con la classifica della settimana dei paladini del fantozianesimo del settimo giorno.
È un bel direttore. Sì, una meravigliosa persona.
È un santo,
un apostolo. Evviva il nostro direttore.
Evviva!
Evviva!
E allora eccoci qua con i Calboni Award, che premiano appunto i paladini del fantozionesimo del settimo giorno, e nella classifica di questa settimana c'è una sorpresa, perché la segretaria all'agricoltura Brooke Collins, autrice la scorsa settimana di una performance strepitosa, perde la testa della classifica e scivola sul terzo gradino del podio con una dichiarazione rilasciata durante la riunione del gabinetto governativo. Ha detto Brooke Collins: ciò che il presidente Trump ha racchiuso nella sua visione rappresenta un punto di svolta nella storia americana. Il solo fatto di farne parte è un grandissimo onore. Ottima dichiarazione, ma non basta. Resta sul terzo gradino del podio, a pari merito con la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Ancora lei molto brava, molto in gamba. Caroline Leavitt che dice: l'inflazione è in calo, l'occupazione in aumento, l'età dell'oro dell'America è iniziata, il presidente Trump continua a riparare i danni causati da Joe Biden e l'inflazione è scesa per il secondo mese consecutivo. L'aggressiva agenda economica del presidente sta già provocando un calo dei prezzi su tutti i fronti. E poi conclude: i nostri telefoni squillano di rotto, i nostri partner commerciali hanno bisogno degli Stati Uniti d'America. I nostri telefoni, nata vota, squillano a dirotto, che sembra Vanna Marchi quando vendeva lo sciogli pancia, dicevo: i nostri telefoni sono impazziti, squillano a dirotto. Comunque anche questa non basta per arrivare al secondo gradino del podio, che è occupato ancora una volta dal segretario al commercio Lutnick, che ha detto: l'età dell'oro dell'America sta arrivando ora, la si sente arrivare, finalmente c'è qualcuno dietro la scrivania dello studio Ovale che proteggerà l'America e il mondo, e l'età dell'oro sta arrivando ora, ed è una sensazione fantastica. Ecco, voi a questo punto potreste dire, se siete appassionati di classifiche: ma nei Calboni Award cosa ci può essere di più di una dichiarazione come questa? Ebbene, c'è di più, perché questa settimana sul gradino più alto del podio c'è proprio lui, lui in persona, lui, proprio lui, Donald Trump, che parla di se stesso e, lodando se stesso, scrive su Truth: gli affari sono la mia forma d'arte. Altri dipingono magnificamente o scrivono poesie. Io invece faccio affari, preferibilmente grandi affari, ed è così che mi diverto. E con questa incredibile dichiarazione, proprio lui, Donald Trump, si guadagna la leadership dei Calboni Award di questa settimana. E con i Calboni Award andiamo a chiudere già la prima parte del Demone del Tardi. Mannaggia, volevo chiudere con una canzone, ma sì, dai, chiudiamo con una canzone, perché è una canzone a tema, visto che il mondo è francamente un poco pazzo. Mad World, nella versione di Gary Jules e Michael Andrews. Tra poco poi la stacco pubblicitario e la seconda parte del Demone del Tardi. Faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they to tell you.
spirit, mad world, mad world, enlarging you.
Due minuti dopo le 10, eccoci qua con la seconda parte del Demone del Tardi, dove eravamo rimasti all'artista degli affari. E qualche giorno fa, credo fosse mercoledì o forse giovedì o forse non lo so, comunque giù di lì, mentre tutto quanto precipitava, mentre il caos regnava sovrano, mentre tutto quanto era in bilico sul precipizio, di fronte a dei giornalisti attoniti, Trump, seduto nello studio ovale della Casa Bianca, parlava a loro, agli americani e al mondo, di docce. Trump dice basta alle docce fiacche volute dai Dem. Saranno di nuovo grandiose. Le docce. Grandiose di nuovo. Make doccia grandiosa. Great again. Non è una metafora. Giuro, non è una metafora, è che sta parlando proprio di docce. Trump contro le docce liberticide di Biden, altro titolo. Il presidente ha firmato un ordine esecutivo per eliminare le limitazioni alla pressione delle tubature. E poi argomenta e si sfoga. Ci metto un'ora, ha detto, a lavarmi. È ridicolo. I miei capelli devono essere perfetti. Voglio che questa bella testa sia insaponata. Voglio che sia insaponata in modo meraviglioso. Compro lo shampoo migliore che si possa comprare. Lo spalmo dappertutto, ha detto. Giuro, non sto... Non è un pezzo comico, sto leggendo le dichiarazioni. Poi apro l'acqua e la dannata acqua gocciola. Non riesco a togliere la roba dai capelli. È una cosa orribile, orribile. Tanto da aver dovuto riprendere il pennarellone nero in mano e firmare un nuovo ordine esecutivo. Titolo dell'ordine esecutivo, giuro che non sto mentendo. Titolo dell'ordine esecutivo è così: annullare la guerra della sinistra alla pressione dell'acqua. E tornando al punto di partenza, stop alle docce fiacche volute dai Dem, saranno di nuovo grandiose. Ecco, immaginatevi questa scena che neanche il più figo degli sceneggiatori della nuova sede di Black Mirror avrebbe mai potuto nemmeno vagamente immaginare, appunto mentre tutto crollava, mentre il caos si impadroniva dei mercati, di tutto quanto, e lui pensava alle docce e al cazzo di shampoo che si metteva in testa e che non riusciva a tirar via perché quegli stronzi dei democratici, per una questione immagino legata al risparmio idrico e al cambiamento climatico, hanno abbassato la pressione delle docce. Insomma, un secondo ordine esecutivo importante dopo quello, lo ricorderete, per abolire le cannucce di carta e tornare alle cannucce di plastica. E dopo... No, quello non si era trasformato in ordine esecutivo quando ha detto che le paleoliche facevano impazzire le balene. Non si è mai capito bene quale fosse il nesso, però le paleoliche fanno impazzire le balene. Comunque, rimaniamo sulle docce perché la doccia è importante. Ed è importante perché per le docce Trump naturalmente ha bisogno di acqua e quindi proprio sull'acqua ha aperto un nuovo contenzioso con il Messico. Poi vedrete che prima o poi aprirà anche un contenzioso con la Francia per gli shampoo, perché la Francia è leader nel settore degli shampoo, ma intanto restiamo sull'acqua e sul Messico, perché Trump ha minacciato sanzioni e tariffe nell'ambito di una controversia su un trattato vecchio di 81 anni che disciplina la condivisione delle acque tra i due paesi attraverso una rete di dighe e di bacini interconnessi. In base a questo trattato del 1944 è previsto che il Messico invii ogni 5 anni agli Stati Uniti 1,75 milioni di acri piedi d'acqua del Rio Grande. E qua sembra già di stare in un film di John Ford, un film di John Ford, ma con l'acropiede. Il Messico, ha scritto Trump sul suo social Truth, deve, e l'ha scritto in maiuscolo, deve al Texas 1,3 milioni di acri piedi, ma sfortunatamente sta violando i suoi obblighi ai sensi del trattato. Ora, al netto del fatto che va specificato che l'acropiede è una suggestiva e insolita unità di misura che in questo caso si usa per l'acqua del Rio Grande, ma non solo, questa situazione, ha detto Trump, è molto ingiusta e sta danneggiando gravemente gli agricoltori del Texas meridionale. L'anno scorso, ha aggiunto, l'unico zuccherificio del Texas ha chiuso, maiuscolo pure chiuso, come deve, perché il Messico ha sottratto l'acqua agli agricoltori texani. Allora, come potete vedere, innanzitutto nella scala semplificata della giustizia trumpiana, che comprende molto giusto, giusto, ingiusto, molto ingiusto, il mancato rispetto dell'invio degli acropiedi d'acqua è molto ingiusto, anche perché l'acqua, come la Groenlandia, gli serve e non rinuncerà certo al suo diritto allo shampoo, causa eventi siccitosi oltre frontiera, perché la questione è quella lì. Il Messico dice di non aver fornito acqua perché non c'era acqua, ma tant'è, e quindi Trump imporrà dazi e forse anche sanzioni finché non verrà data al Texas, scrive, l'acqua che gli spetta. Ma nel frattempo il Dipartimento di Stato si era già portato avanti negando per la prima volta la consegna dell'acqua del fiume Colorado a Tijuana, perché il trattato del 44 dice che non solo tocca al Messico consegnare una quota di acri piedi agli Stati Uniti, ma pure agli Stati Uniti consegnerà la sua quota al Messico. Si chiama reciprocità. Che la siccità in Messico sia un problema molto serio non è peraltro una novità. Dopo una serie di estati molto calde e precipitazioni limitate, il paese ha dovuto già affrontare diverse crisi idriche. Lo scorso anno la capitale, Città del Messico, si è ritrovata senza acqua per diverse ore al giorno. Il governo è stato costretto ad annunciare drastiche misure di razionamento, ma non aveva messo in conto che di lì a poco avrebbe dovuto porsi il problema delle docce di Trump e degli zuccherifici in Texas. E la storia forse più interessante ed emblematica, se si parla di acqua, Stati Uniti e Messico, è forse quella di San Cristobal de las Casas e della Coca-Cola. Magari la conoscete, magari no. Siamo in Chiapas e sebbene questa regione sia tra le più ricche di precipitazioni, meno della metà della popolazione ha accesso continuo all'acqua. A causa dell'accesso limitato alle risorse idriche, i gruppi indigeni locali ricorrono sovente all'acquisto di bevande industriali, perché è lì che si compie un vero e proprio miracolo dell'alchimia, ovvero la trasformazione dell'acqua in Coca-Cola. Di che cosa stiamo parlando? A partire dagli anni Ottanta il Messico ha avviato un processo di liberalizzazione che nel 1992 ha incluso il settore idrico con l'introduzione della legge nazionale sulle acque. Nel 94 c'è la firma del NAFTA e la scarsa regolamentazione sullo sfruttamento delle risorse naturali dà accesso alle risorse idriche territoriali agli investitori esteri. Tra questi c'è la Coca-Cola Company. Nel 1980 il gruppo FEMSA, detentore dei diritti di imbottigliamento di Coca-Cola in Messico, avvia la costruzione di uno stabilimento proprio a San Cristobal. Lo stabilimento estrae acqua da due pozzi profondi che sono concessi dalla Conagua, che è l'agenzia responsabile della gestione e tutela delle acque messicane. Dal 1995 FEMSA estrae mediamente 419,7 milioni di metri cubi d'acqua all'anno, equivalenti a 1,2 milioni di litri al giorno, un volume enorme di acqua che viene trasformato appunto in Coca-Cola. Fin dai primi anni di attività la produzione ha registrato una crescita esponenziale, così come il consumo della bevanda, diventata ben presto, grazie a una strategia commerciale potente, la più consumata dalle popolazioni locali. Il fenomeno ha radici nella prima metà del XX secolo, quando l'abuso di alcol spinse i leader religiosi locali a promuovere le bibite analcoliche al posto dei liquori, creando legami con giganti del settore come Coca-Cola e Pepsi. E facendo leva sul disagio sociale, le bevande analcoliche sono state proposte come salutari e alternative all'alcol. Ancora oggi, nelle comunità indigene, la Coca-Cola è consumata durante alcune celebrazioni religiose e civili e l'azienda continua a mettere in atto una strategia di marketing aggressiva, proponendo i suoi prodotti a prezzi ridotti nelle aree indigene e rendendoli più economici dell'acqua. Quindi, ricapitolando, di acqua ce n'è poca, con la poca acqua che c'è si fa la Coca-Cola, la poca acqua che resta questa acqua invece costa come lo champagne, perché con l'altra si è fatta la Coca-Cola e quindi la gente finisce per bere Coca-Cola anche perché costa meno dell'acqua e dello champagne. Per capirci, Chiapas e San Cristobal detengono il primato mondiale per consumo di Coca-Cola, con una media di 2,2 litri pro capita al giorno, 32 volte superiore alla media globale, fenomeno che ha ovviamente gravi ripercussioni sulla salute, con il diabete che rappresenta una delle principali cause di mortalità in Messico. Che se si volesse a questo punto chiudere perfettamente il ciclo, in una più che perfetta circolarità, il Messico potrebbe restituire, invece dell'acqua del Rio Grande, milioni di acripiedi in Coca-Cola, con cui Trump si dovrà fare la doccia fino a quando non riuscirà a sciogliere nei tubi americani tutti gli ghiacci della Groenlandia per avere di nuovo un po' di acqua pure lui. E sulle note della pistola e il corazon concludiamo il capitolo Trump, anche perché vedo che mancano già pochi minuti, perché per citare almeno un paio di altre due cose notevoli e un po' laterali che sono accadute questa settimana alla Casa Bianca. Abbiamo visto già nelle settimane precedenti come quella che è stata la dimora di Abramo Lincoln, Theodore Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Franklin Delano, è diventata prima una concessionaria della Tesla, poi la sede della grande tombolata e questa settimana, attenzione, attenzione, la sede di un'importante cerimonia. Questa settimana alla Casa Bianca si sono festeggiate, pensate, i 10 anni di sobrietà della mamma di J.D. Vance. Ora, soprattutto perché ha visto il film di Ron Howard, brava la mamma di J.D. Vance, brava, brava, brava. Però francamente la Casa Bianca come location per celebrare i suoi 10 anni di sobrietà forse è anche un po' too much. Ma tutto sommato questa è poca roba rispetto al fatto che Trump sta per compiere gli anni e quindi sta pensando, a proposito di celebrazioni, a come festeggiare il suo compleanno. E quindi leggo il titolo: Trump pensa a una parata militare per il suo compleanno. Giocando sulla coincidenza tra il suo compleanno e il 250esimo anniversario dell'esercito degli Stati Uniti, il presidente sta meditando di regalarsi una grande parata militare per l'estate di Washington il prossimo 14 giugno. Kim Jong-un, scansate. Quest'anno va notato che Trump compie 79 anni, quindi meno male che non è un anniversario tondo, perché per gli 80 la parata militare a questo punto la potrebbe organizzare direttamente marciando su Berlino e su Parigi. Secondo il Washington City Paper, il Commander in Chief ha in mente una sfilata di carri armati, aerei da guerra, missili e quant'altro dal quartier generale del Pentagono ad Arlington fino alla Casa Bianca, costo stimato dell'evento decine di milioni di dollari, per non parlare, scrivono, delle difficoltà logistiche che avevano già dissuaso all'epoca del primo mandato Trump a organizzarne una, perché, raccontano, lui era andato alla festa della Bastiglia nel 2017 a Parigi a fianco di Macron e si era entusiasmato tantissimo per quella celebrazione e quindi la voleva fare pure lui in forma di parata militare. Quella volta, nel primo mandato, sia i leader militari che la sindaca di Washington, Muriel Bowser, dissuasero il presidente, perché tra le preoccupazioni che c'erano c'era per esempio la possibilità che l'Arlington Memorial Bridge, il ponte, potesse crollare sotto il peso dei mezzi corazzati, che non era una cosa bella, è un po' come se Salvini inaugurasse il ponte sullo stretto e passandoci sopra, saltellandoci sopra, facesse venire giù il primo pilone. Ho citato Salvini e visto che ci rimangono solamente 10 minuti, in questi ultimi 10 minuti ci dovremo spostare necessariamente sulle cose italiane però per arrivarci, dai, arriviamoci con un Neil Young dannata, almeno per fare una piccola parentesi in modo che io possa riprendere fiato e gola, perché la macchinetta maledetta ancora non funziona e quindi di acqua non ce n'è. Ci fosse almeno una doccia potente, potrei bere da lì. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look
look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Lo so, è un atto quasi criminale entrare e parlare sulle note di Old Man di Neil Young, naturalmente da Harvest, ma diciamo che ci serviva la canzone per sottolineare il drammatico problema di geriatria con cui ha a che fare l'America in questo momento, il mondo intero, insomma. Tutti noi, e a proposito di noi, stiamo lavorando per affrontare la questione dei dazi, per quanto siano stati congelati per 90 giorni. E come raccontavamo la scorsa settimana, che cosa ha preparato il governo per affrontare i dazi? Ha preparato la task force. E allora andiamo a vedere meglio chi c'è all'interno della task force per capire che cosa ci dobbiamo aspettare. Per esempio, uno dei membri più autorevoli della Tax Force è lui.
Il vino erano i cattolici nel diritto canonico che disciplinava questo prodotto fondamentale per la religione cristiana e che era stato ovviamente anche oggetto del primo miracolo di Cristo nella moltiplicazione di quello che per chi crede come noi certamente non può essere un veleno, altrimenti avremo un problema con chi lo ha moltiplicato.
Questo era il ministro Lollobrigida, naturalmente, con la moltiplicazione del vino e la teologia della fermentazione. Allora, da quando gli sono morte le api sul tetto non si è più ripreso, non che prima fosse... Però vabbè, ecco, qui il problema, se lo avete ascoltato, non è tanto l'inciampo teologico, qui il problema è proprio semantico, ovvero che cazzo ha detto? Rileggiamo, il diritto canonico, dice, disciplinava il vino, prodotto fondamentale per la religione cristiana, che era stato ovviamente oggetto del primo miracolo di Cristo, la moltiplicazione di quello che, per chi crede come noi, non può essere un veleno, altrimenti avremo un problema con chi lo ha moltiplicato. Lo ripeto, che cazzo ha detto? E questo è il primo che abbiamo all'interno della task force. E poi abbiamo soprattutto il secondo.
La mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà. Man is a man, woman is a woman.
Meraviglioso. Man is a man, woman, quasi con la U lombarda, is a human. Lollobrigida da una parte nella task force, dall'altra naturalmente Salvini. Salvini che, visto che si parla di dazi, all'interno della task force spiega chi è che ha mandato i dazi.
Un'Europa sana domani mattina azzera, non ritarda, cancella il Green Deal, il patto di stabilità, norme, divieti, vincoli, regolamenti, tutto, tutto, il mega dazio che sta soffocando le nostre imprese, è quello il mega dazio, è a Bruxelles il problema delle nostre imprese, non è altrove, è lì che bisogna usare la motosega di Milei, è lì che bisogna sfoltire, sfoltire, sfoltire. Un'Europa che paga i contadini per non fare i contadini, che paga i pescatori per non fare i pescatori.
Contadini che non fanno i contadini, pescatori che non fanno pescatori e soprattutto quella musica che c'è sempre sotto. Zan, 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 zan. Mentre spiega Salvini, il più autorevole forse esponente della task force, che il mega dazio è a Bruxelles e poi dice, lo avete sentito, è lì che bisogna usare la motosega di Milei Salvini e la motosega Occhio Matteo, che come mi diceva spesso mio nonno, troppe motoseghe poi ti fanno diventare motocieco, quindi mi raccomando, prudenza. Stanno che nella Task Force invece, insieme alla motosega e alla moltiplicazione del vino, non ci sia anche Nordio con la sua teoria dell'affollamento carcerario. Sicuramente ne avrete sentito parlare ed è una teoria che merita sicuramente perlomeno l'inserimento ad honorem nella task force della Meloni. Se le carceri sono affollate, dice Nordio, la colpa non è del governo ma di chi commette reati e della magistratura che li mette in prigione. Eureka! Cazzo, ma com'è possibile che non ci avesse pensato mai nessuno prima? Se le carceri sono affollate, la colpa è di chi commette reati e della magistratura che li mette in prigione. Dai, la soluzione del problema del sovraffollamento delle carceri era lì su un piatto d'argento e nessuno se ne era mai accorto prima, nemmeno il Beccaria che se la tirava tanto. Ma allora adesso risulta più chiaro e naturalmente risolvibile anche il problema delle liste d'attesa nella sanità. La colpa è ovviamente dei troppi pazienti che si ammalano. Basta che smettano di ammalarsi e il problema Zac è risolto. La prima TAC disponibile già martedì. Diamogli un posto nella task force, a Nordio un posto qualunque, ma glielo dobbiamo dare. E nella task force dell'accoglienza abbiamo invece un altro tipo di esperienza, dell'accoglienza, quella Carlo e Camilla, per evitare che l'oneroso compito ricadesse invece sulle spalle del ministro Giulio, un altro che meriterebbe la task force ad honorem. Allora, per l'accoglienza Carlo e Camilla hanno chiamato invece Alberto Angela, che in queste circostanze è una vera e propria risorsa della democrazia. Alberto Angela ha spiegato a Carlo e Camilla il Colosseo. Ora, l'auspicio è che nelle prossime puntate possa spiegare anche i dazi a Borghi e Salvini. E a proposito di puntate, va detto che la politica italiana ha intravisto nella visita dei reali inglesi la possibilità di ritrovarsi tutta quanta, tutte insieme, in una futura bellissima puntata di The Crown. Le cronache le prendo dal Corriere della Sera, eccole qua. Tutti elettrizzati per l'arrivo di Carlo e Camilla. A Montecitorio trovi le Union Jack sia all'ingresso sia dentro. C'è pure chi si è messo la cravatta rossa e blu, che sono i colori della bandiera. E questi sono Paolo Emilio Russo e Raffaele Nevi di Forza Italia. I vigili hanno chiuso le strade del 102 ore prima. L'attesa è spasmodica. Deputati e senatori raggiungono l'aula in largo anticipo. Nessuno si vuole perdere lo spettacolo. L'ex deputata Anna Elsa Tartaglione di Forza Italia si fa scattare un selfie dal collega leghista. Ci sono pure ex presidenti, da Gianfranco Fini a Fausto Bertinotti. E quando sembra che i reali britannici siano davvero sul punto di arrivare, parlamentari e commessi si schierano in fila lungo il corridoio del transatlantico. Attimi di suspense, sono quasi le 3 del pomeriggio, l'ora X, tutti guardano verso il fondo, da cui a sorpresa sbuca però il senatore Claudio Lotito, patron della Lazio, per nulla intimidito. Io non sono mica estraneo a certi ambienti, spiega, in Inghilterra mi conoscono molto bene. In giro c'è un'eleganza insolita. Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d'Italia, ha scelto giacca cropped nera e gonna lunga viola in taffetà. Ho cercato di omaggiare le loro maestà, dice, mi ispiro a Grace Kelly. I fotografi lassù in tribuna si chiedono chi sia la donna bionda in tailleur rosa con fete, l'ambasciatrice slovacca Carla Vusterova. Non passano neppure inosservate le scarpe animalier della leghista Simona Loizzo. E poi finalmente la cerimonia ha inizio, e via così con le cronache. Ed è interessante in generale l'intera copertura giornalistica della visita dei reali, di cui vi restituisco brevemente una rapida panoramica. Ravenna, Camilla tira la sfoglia con lo chef Bottura. Carlo e Camilla in Emilia tra olio e pasta fresca. Carlo, Camilla, la caponata e i 150 ospiti. Dante, mosaici e cappelletti per Carlo e Camilla. Vini italiani e ortaggi di Castel Porziano per Carlo e Camilla. Quali sono e quanto costano i vini scelti da Carlo e Camilla? C'è il Sangiovese di Cracco tra i vini di Carlo e Camilla. E via di questo passo. Sta di fatto che, tornando a Roma, Carlo alla fine è stato protagonista di un discorso sorprendente, ha ricordato Garibaldi e Giovanni Falcone, poi ha parlato di resistenza, ha condannato il nazifascismo e lo ha fatto dallo stesso scranno in cui normalmente siede e parla la russa. Insomma, dovevamo attendere un monarca per sentire certe cose che la nostra Repubblica, ahimè, non sa più pronunciare, così, giusto per dire come siamo messi. Poi Carlo ha fatto un discorso in italiano scusandosi del suo italiano. Cosa ti vuoi scusare, visto che abbiamo sentito Man is a man, woman is a woman? E con questo dobbiamo andare a chiudere la trasmissione, e io per chiudere la trasmissione vi lascio con un'immagine che ci ha regalato in settimana Massimo Cacciari, che parlando della morte in un'intervista al Corriere della Sera ha detto che lui vorrebbe concludere il suo percorso terreno come Zoroastro, offrendo il suo corpo alle aquile. E con Zoroastro, Cacciari e le aquile vi auguro una buona giornata, un buon weekend. Con il Demone del Tarno ci sentiamo, sì, ma registrati la prossima settimana, perché io mi tocca andare negli Stati Uniti, e se non mi risentite venite a prendermi a El Salvador, anche se non ho fatto niente, sarò il Nelson Mandela della mia generazione. Ciao, buona giornata, sono in ritardo, vi lascio.